but blue sky.
Overhead!
From now on.
Mr. Allen, go ahead, go ahead.
No, scusa, ma... ma qua, secondo me, Carlo ha dato a se stesso. Cioè,
a chi?
No, non so chi che dà a se stesso, però io mi sto ponendo veramente seri problemi, perché precedentemente eravamo nel Medioevo, adesso questo parla di sposi. Carlo, facciamo una nuova iniziativa. Oltre a Giorgio, che anche oggi se n'è andato, mettiamo un sottofondo musicale per ricordare questa dipartita un attimo di Giorgio dalla radio. Giorgio, veramente non ne possiamo più di Celentano. Cambia CD. Ti imploriamo pietà. Per chi volesse contribuire alla nuova iniziativa del gruppo Grilli Padova, associazione Non Ci Credo, prego telefonare al 049-88-09020 per cominciare a raccogliere le proprie adesioni su questa nuova iniziativa che si chiama Per Pietà Giorgio Basta. Per Pietà Giorgio Basta è una nuova iniziativa a scopo sociale da parte dell'associazione Non Ci Credo per impedire a Giorgio di mettere ancora CD di Celentano. Non che ne podemo veramente più, Giorgio. Basta. Scusa, ripartiamo. Cambio nome, attenzione. Carlo, anche le tue sigle della radio, secondo me, io ti consiglio veramente, cominciamo a guardarle assieme, perché comincia a preoccuparmi. Ci tengo a te, Carlo, vieni con noi in trasmissione e rendici partecipi delle tue iniziative per fare le sigle, perché veramente, oltre a Giorgio, ci stiamo ponendo seri dubbi, c'è un virus di follia qua dentro i radio.
Sì, era che le trio ridere, st'altro, eh. Ciao Giorgetto!
Ciao ragazzi! Marietto, cominciamo?
Cominciamo, tacca banda.
Cosa?
Tacca banda.
Tacca banda?
Tacca la banda.
Vabbè,
la DSL.
Sì, va bene, ciao, notte.
Di voi buonasera, benvenuti al PGG. Il presunto rapitore di centrodestra è impostato a domani un nuovo ultimatum. Quello della leadership è un falso problema. Sulla morte del bimbo di investigatori, una centro-sinistra con dovuto ruba in un supermercato una bottiglia di champagne, beh, viva!
Possiamo iniziare allora adesso, teoricamente.
Dovete smetterla!
No, come, scusa? Vabbè, ma siamo in regime par condicio, giusto?
Sì, par condicio.
Non so se dirvelo, perché è troppo.
Perché mi incazzo?
Perché è mercoledì, oggi...
Vuol dire che è un pacco.
Com'è un pacco? Signori, oggi è mercoledì, e come al solito, come ogni mercoledì va in onda Non Ci Credo con me, c'è il Marietto.
Ciao, ciao.
E cominciamo. Break musicale, signori.
Anda!
E cominciamo il mercoledì sera come al solito, Non ci credo, trasmissione del gruppo Grilli Padova e dell'associazione Non ci credo. Oh, dunque, finché Mario si mette a posto il microfonino, direi di cominciare a parlare della puntata odierna. Però prima di tutto bisogna ricordare che se volete ancora sentire questi malati di mente a trasmettere mercoledì alle 20:20 fino alle 22, dovete lasciare la vostra pecunia. L'obolo potete lasciarlo. Potete lasciarlo, signori, al padre CCP, ovvero conto corrente postale 12082301, intestato al vescovado di Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. Pentitevi! E se volete pentirvi, oggi cominceremo a parlare di una cosa che, diciamo, implica l'uso da parte del 98% delle persone nel mondo, Mario? Tranne i poveri.
Esatto. Direi proprio di sì. Ecco. Oggi parleremo di conflitto di interesse.
Ecco, la cosa bella è il parlare, la vedo già male perché...
Però non parleremo mai del signore, di lui. Lui. Non si può dire.
Non c'entra.
Perché siamo nella Par
Coniglio. Non c'entra, la Par Coniglio. Attenzione, abbiamo un numero di telefono a caso che io vedo, che chissà chi potrà essere.
Ciao Elide.
Aspetta, alzo. Chi potrà essere? Pronto?
Ciao bambini.
La Elide.
Carissimi.
Ciao Elide.
Ciao bei, sono qua che vi ascolto.
Grazie Stea.
Pensate che un'ora fa ha tempestato qui.
Però.
Ma un po' dappertutto comunque.
Pensa che mia figlia è neanche a 3 chilometri, no? Le ho telefonato, ho detto, Sandra, guarda che sta tempestando, le ho fatto ascoltare per telefono, no?
Sì.
Dice, qui no, mamma. Dopo 2 minuti, mamma, tempesta anche qua.
Ma è normale, cosa ha avuto? Brutto tempo.
Comunque, ascoltami.
Dimmi, cara.
Vi voglio bene.
Grazie, Elida, anche agli altri.
Vi ascolto.
Sì, cara.
Con tanto affetto.
Grazie.
Grazie, ciao, super Elide. Ciao, cara.
Ciao.
Notte, Stea. Oh, dunque. Ritorniamo, parliamo di cosa, Mario?
Allora, torniamo a bomba, come si dice.
Torniamo a bomba.
Niente,
attenzione, abbiamo un'altra bomba. Pronto?
Noti.
Pronto?
Buonasera, Giovinotti.
Sì, chi parla?
Complimenti.
Grazie.
Voglio salutare Elide.
La Elide adesso era collegata.
In mezzo alla tempesta.
In mezzo alla tempesta,
Elide. Io sono Leonide del Prato della Valle. Vi saluto.
Grazie, cara.
E
buona trasmissione. Grazie. Ciao, carissima. Bacio a tutti.
A tutti quanti.
Ciao.
Bene, riproviamo.
Bene, ricominciamo,
come diceva. Allora, dicevo che questa sera vorremmo parlare del conflitto di interesse, però senza citare Idu. Quello italiano, perché non si può, no? Infatti, i conflitti di interesse praticamente coinvolgono tutta la vita sociale, non solo del nostro paese, e toccano i settori più diversi. Noi in Italia non siamo stati gli unici, siamo riusciti addirittura a infilare dentro il conflitto di interesse anche nello sport, come la famosa vicenda di Calciopoli ha insegnato abbondantemente, no? Però questa sera noi parleremo del conflitto di interesse legato alle case farmaceutiche, alle ricerche per la produzione e la distribuzione dei farmaci, che è un tema che è importante per tantissimi motivi. Direi che quello fondamentale a cui tu facevi riferimento prima è che tratta della salute e spesso anche della vita,
certo,
delle persone, ma anche perché dietro questo traffico ci sono delle cifre che soltanto il giro delle armi e il giro del petrolio riescono a superare, no? Allora, prima di andare avanti però c'è un avviso da fare. Noi non vogliamo assolutamente sostenere che o sono tutti ladri o bisogna ammazzarli tutti o robe di questo genere. Noi cerchiamo di fare un'analisi che è basata su documenti, su processi, su sentenze, su dichiarazioni, e tutto quello che diremo questa sera è documentato. Naturalmente, se uno vuole le pezze giustificative non fa altro che contattarci e gliele potremo dare, no?
Sì.
Quindi questa puntata va presa come una nuova storia che noi raccontiamo, una storia che a volte è triste, a volte è anche drammatica, a volte addirittura incredibile. Ed è così incredibile da sembrare veramente impossibile. Quindi auguro buon ascolto ai radioascoltatori.
Allora, cominciamo a sentire un piccolo stacchino di qualcuno che conosciamo, Mario?
Direi proprio di sì.
Sentiamo cosa c'ha da dire questa personcina, va.
Se il medico potesse dire veramente quello che pensa, se lo potesse dire mentre vai lì che gli chiedi la cura, se lui potesse parlare e ti dire, ma che cazzo vuoi? Mai fumato, trombato, bevuto tutta la vita, adesso vieni da me che vuoi che ti salvi la vita, ma vaffanculo, muori in un angolo. Non te lo dice, ma lo pensa. È uscito la settimana scorsa un farmaco che si chiama Blockbuster, deve vendere $1 miliardo. È uno spray di insulina, spray per il diabete 2, spray. Bellissimo, spray. Lo fa la Novartis, spray, bellissimo. Il diabete 2 non è una malattia, è un fattore di rischio. E l'ha fatta diventare una malattia come? Marzo 2004 si riuniscono a Boston tutte le case farmaceutiche e decidono di abbassare le patologie delle tre malattie più sviluppate da noi. Diabete, ipertensione e colesterolo. Abbassando le patologie hanno aumentato di 280 milioni di malati che a febbraio stavano da Dio. Il 2 di marzo si trovano le analisi ricoverati d'urgenza. Cazzo! Bene! Queste sono le case farmaceutiche, non c'è controllo, ce lo facciamo noi il controllo, siamo gettati in pasto così. Mettono un farmaco, un antidolorifico che si chiama Vioxx, lo tolgono perché era pericoloso, poi lo rimettono pagando i medici, poi lo ritolgono, poi lo rimettono. Questa manfrina di 4 anni è costata la vita a 160.000 persone che sono morte di ictus e di infarti. Non fidatevi dei farmaci per nessun motivo. Ne hanno tirati fuori 3.096 in 20 anni, nuovi. Su 3.096, voi quanti pensate che siano stati farmaci che hanno incrementato una terapia che non c'era? Su 3.096. 7. 7. Progresso terapeutico maggiore. Tra i 7 c'è il Viagra. Ce l'hai. 77 progresso terapeutico importante, 223 apporto presente ma limitato, 4,67 interesse terapeutico supplementare, 2.109 nessun interesse clinico, 87 nessun vantaggio, 126 valutazione insufficiente. Gli organi di controllo si sono trasformati in agenzie ausiliari dell'industria. O sai le cose tu, o se no non ti aiuta nessuno, nessuno. Siamo informati malissimo. E io ho preso, ho detto, chi si fa operare? Bene, ho preso 6 operazioni normali. Tonsilla, appendicite, isterectomia, ve lo giuro. L'isterectomia è quando tolgono l'utero alle signore. Il 50% di donne senza utero continuano a fare una volta all'anno il pap test. Cioè vanno dal ginecologo, e il ginecologo dice, ma signora non c'è niente da bere, ma ci dia un'occhiatina lo stesso. Ve lo giuro, siete informate malissimo. Beh, pensate che in Portogallo uno si è finto dottore e ha detto, decide di signore di un condominio, andate sul terrazzo alle 10:20 di sera perché passa il satellite che vi fa una mammografia satellitare, va bene? Poi è andato a filmarlo, era tutto lì con la tete così. Poi c'era anche un uomo col culo all'aria che le dovete dando un'occhiatina alla prostata col satellite, me la faccio dare anch'io. E allora io ho preso questo tipo di operazioni qua, semplici. Ho detto, chi è che si fa operare? I più sfigati, sempre vediamo. Ernia, emorroidi, colecista, appendicite, tonsille. Ho preso delle categorie, medici, avvocati, classe media, classe bassa. Vediamo chi si fa operare. I medici, zero. I medici, zero. Gli avvocati sono il 5%. Perché così poco gli avvocati? Perché i medici sono terrorizzati dagli avvocati. Il 25% sono classe medio-alta e il 33% classe bassa. Gli sfigati sono quelli che si fanno operare di più. Quindi il cliente per qualsiasi operazione ideale è un cliente che ha uno stipendio basso, sfigato, ma che ha un'assicurazione alta. Questo è questo.
E quindi Mario?
Questo naturalmente è un po' comica espressa in questi termini, però è un pochino il riassunto di quello che vogliamo analizzare questa sera. La nostra storia comincia nel 1970, 40 anni fa. Allora c'era un direttore generale di una delle più grandi case farmaceutiche del mondo, la Merck, che in una intervista pubblica, quindi al periodico americano Fortune, dichiarava: bisogna vendere i farmaci a tutti, estendere il mercato alle persone sane. Questa previsione, o se vogliamo questo obiettivo di mercato, si è puntualmente realizzato. Oggi le case farmaceutiche hanno fatturati pazzeschi, che sono a volte confrontabili con quelli di alcuni grandi stati europei, parliamo, non so, della Svezia per esempio, e stiamo parlando di centinaia di miliardi di euro all'anno. Il problema è: come faccio io a vendere dei farmaci alle persone sane? Allora, ci sono due strade. La prima, che è veramente poco onesta e anche abbastanza pericolosa, è quella di far ammalare quante più persone è possibile. Uno lancia un virus, certo, no? E dice così si ammalano. La seconda, che è decisamente più subdola e moralmente schifosa, è quello di convincere le persone sane che sono ammalate. Quest'ultimo risultato si può ancora ottenere in diversi modi. Il primo è quello di inventare delle nuove malattie, semplicemente cambiando le regole del gioco, oppure trasformando normali stati dell'individuo in pericolosi sindromi. Facciamo un esempio. Uno degli esempi è quello del colesterolo, degli stati d'ansia, i disturbi premestruali, l'osteoporosi, le disfunzioni sessuali. Queste sono tutte patologie nuove, sono neopatologie che prima, che una volta, non c'erano e quindi non potevano essere curate con qualche farmaco, perché se non erano conosciute come delle patologie, il farmaco non poteva esserci. Certo. Facendole diventare delle patologie, si sono potuti costruire dei farmaci, e quindi farmaci che, se sono costosi, ancora meglio, no? In maniera tale che questa e quella casa farmaceutica ci potessero guadagnare. Il cambiamento dei parametri, per esempio quello dei livelli del colesterolo, ha prodotto dei cambiamenti addirittura nei comportamenti delle persone, no? Cioè, se io abbasso, per esempio, l'età minima, diciamo, per cominciare a fare dei controlli e induco le persone a farle più frequentemente, io creo un indotto spaventoso in termini di medicinali venduti e quindi di incassi, di introiti per le case produttrici. Di fianco a questi episodi sono state organizzate delle campagne pubblicitarie pazzesche, ne parleremo più dettagliatamente dopo, che sono mirate proprio a questo intento di convincere la gente di essere ammalata. Queste campagne hanno dei costi pazzeschi, incredibili, che sono molto ma molto più alti di quelli della ricerca per produrre i prodotti che sponsorizzano. Sentiamo un altro pezzettino di Grillo, proprio breve, breve, breve.
Bene, non potendo più inventarsi farmaci nuovi, inventano malattie nuove. Le malattie nuove stanno arrivando. Eccole qui, le malattie nuove. Questo l'ho fotografato. Hai la vescica iperattiva? Che cazzo vuol dire vescica iperattiva? Piscio un po' di più, ma è freddo, ho bevuto un po' di più, piscio un po' di più, è più freddo. No, è iperattiva, devi farlo vedere al tuo medichino, che ti prende la vescica e te la iperattivizza. C'è già il farmaco, se non hai la vescica iperattiva, allora hai la costipazione cronica, c'è già la pubblicità. A sinistra è uno che non caga mai, a destra ha cagato anche l'anima. Bene, si ha la costipazione, ma non sono cose che mi invento, si ha la costipazione cronica quando in due settimane hai tre o meno di tre evacuazioni naturali. Se ne hai tre o meno di tre, hai la malattia, costipazione cronica. E c'è già il farmaco, c'hai già il tuo bel farmaco. Il farmaco si chiama, linea rossa, Tagaserod. Ne prendi 12 mg al giorno per due settimane e arriverai a un risultato straordinario. Arriverai dopo due settimane a 1,2 evacuazioni in due settimane in più. Cioè farei uno stronzetto e mezzo in più in due settimane, ma avrai speso 120 euro. Cazzo, che se ti prendevi due prugne e le mangiavi, facevi 2 tonnellate di merda gratis!
Sì, ecco, naturalmente, ripeto, dopo sentiremo anche delle persone serie, insomma, fare questi interventi, però insomma abbiamo iniziato così anche perché il tema è abbastanza drammatico, quindi un po' di allegria magari.
Sì,
vuole,
magari, esatto,
no?
Ecco, allenta un po'.
Sì, allenta un po' la tensione. Ecco, allora, da quello che abbiamo sentito, chiaramente ai cittadini, come andiamo dicendo da anni, quello che manca è una informazione di quello che sta dietro al farmaco e quello che sta dietro alla stessa malattia. Cioè, come facciamo noi a sapere se una malattia è una malattia vera? Come facciamo a sapere che un farmaco è davvero utile se, e se lo è la cura che dobbiamo fare per la malattia? Cioè, come facciamo a sapere se un test a cui ci sottoponiamo è necessario oppure se la risposta di quel test è significativa? Noi sappiamo che si parla di falsi positivi e falsi negativi. Sappiamo, per esempio, che le persone dopo i 50 anni fanno il test del PSA per la prostata.
Certo.
E che ha una... Io ho sentito parlare del 40%, ma non essendo un medico non vorrei metterci la mano sul fuoco, però che ha degli esiti falsi positivi, cioè che ti dichiara malato quando sei sano, e falsi negativi che ti dichiara sano quando sei malato, piuttosto elevati, no? Ora, a noi i farmaci ci arrivano perché ce li dà il medico. La domanda è: perché il medico ci dà i farmaci? E verrebbe da rispondere subito: perché ci servono. Ma le cose non vanno sempre così. Allora, vorrei raccontare una storia che mi è successa un paio d'anni fa. Io avevo un problema di pulizia dell'orecchio, una fesseria, cioè si trattava semplicemente di fare appunto una pulizia. Vado dal medico della mutua, sul suo tavolo c'è un pacco di volantini, tutti dello stesso tipo, e ci sono solo quelli, e sono volantini che raccomandavano di curare il riflusso gastroesofageo, che era una malattia, non so se lo sia ancora, ma allora era molto di moda, ne parlavano
quindi
era
già all'epoca, no? Un riflusso tu.
Dopo una veloce visita alla gola e alle orecchie, per quanto mi riguardava, cioè, l'esito è stato devastante. Avevo una tracheite cronica, ovviamente avevo il riflusso, ma le mie orecchie, che erano intasate da cerume, lui non riusciva a pulirle. Mi ordina 4 medicine, una a base di cortisone. Io facevo presente a questo medico di non aver mai avuto i sintomi delle malattie che mi addossava, ma lui insisteva anche in modo piuttosto pesante, come a dire: guarda che il medico sono io, chi cacchio sei tu per potermi contrastare.
Scusa Mario, se ti interrompo, avevi capito perché sto ridendo?
No,
perché di sottofondo c'è la musica dell'esorcista.
Ah, sì. No, beh, ma è veramente indicato. Io sono rimasto malissimo, non per me che so difendermi, ma quando sono uscito ho visto tutte le persone che stavano aspettando, persone magari anziane, piene di preoccupazione, mi sono chiesto insomma queste cose. Quindi ho fatto una visita a pagamento con gli esiti e poi ho denunciato naturalmente la questione, no? Ecco, le altre persone che vanno da quel medico non vanno gratuitamente, perché
certo,
anche se è della mutua, le nostre tasse servono proprio a questo. E poi il fatto di dare delle medicine inutili, come era quella cortisonica che era stata data a me, che non avevo assolutamente niente, alimentano naturalmente il mercato delle case farmaceutiche. E le domande allora diventano: perché quel medico insisteva così o tanto perché io assumessi quelle inutili medicine? Cosa gliene veniva in tasca a lui? Ecco, cercheremo di scoprirlo successivamente, no? Ora, è chiaro che questo è un atteggiamento scorretto da parte di una persona, e potrebbe essere un caso su tanti, che quindi nella maggior parte delle situazioni noi dobbiamo avere fiducia nel nostro medico, no? Cioè, potrebbe essere una cosa del genere. E io credo che sia giusto questo atteggiamento. Però io, per esempio, non ho più una fiducia assoluta, diciamo, nel medico che mi cura, no? Proprio perché sono passato attraverso questa esperienza, no? Ecco. Io vorrei che adesso sentissimo, proprio a questo riguardo, un intervento di un professore, questa volta una persona molto seria, è un docente di economia, politica e comunicazione sanitaria all'Università di Losanna e di Lugano in Svizzera, si chiama Gianfranco Domenighetti, e sentiamo un breve intervento su questo aspetto.
L'esempio probabilmente più sconvolgente, quindi anche drammatico in questo caso, di conflitto di interesse è stato quello di un medicamento contro l'artrite che si chiama Vioxx. Questo medicamento era tra i medicamenti più prescritti in tutte le nazioni industrializzate, e nei 4 anni che è rimasto sul mercato ha ucciso decine di migliaia di persone. Bisogna dire che dov'è il conflitto di interesse? Il conflitto di interesse è che la ditta che lo produceva già all'inizio sapeva che questo medicamento aveva questo tipo di effetti secondari. Ma cosa ha fatto? Ha nascosto i risultati dello studio, che dimostrava appunto che molta gente moriva di infarto, e perfino negli studi che ha inviato alle riviste scientifiche ha modificato i risultati. Negli ultimi 20 anni solamente 8 medicamenti messi sul mercato hanno costituito una vera innovazione farmaceutica. Questo corrisponde allo 0,7% di tutti i nuovi medicamenti appunto messi sul mercato, e una settantina d'altri costituiscono una certa innovazione, in totale 2,7%.
Bene, direi che possiamo andare su un piccolo break musicale, così per stare un po' più allegri, e vi lasciamo a un brano di Sting, Shape of My Heart. Ci troviamo all'incirca fra 3 minuti.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Eccoci ritrovati con Non ci credo, trasmissione del mercoledì sera fatta da due malati di mente che oggi parlano delle case farmaceutiche. Mario, abbiamo raccontato un po' di cose prima sul conflitto degli interessi, adesso?
Adesso entriamo nei dettagli. Dai. E cominciamo a vedere chi è il tramite tra le case farmaceutiche e i medici. Sono, come sappiamo, gli informatori scientifici. Tutti hanno un amico o un'amica che fa l'informatore scientifico. Sostanzialmente si tratta di venditori, sono dei piazzisti del prodotto che in quel momento la casa farmaceutica ha interesse a vendere. La casa farmaceutica naturalmente è il padrone, è quella che paga il loro stipendio, fornisce le auto, fornisce il telefonino e dà tutte le facilità di un lavoro che sicuramente sarà stressante, ma probabilmente lo è meno di chi lavora ad una catena di montaggio. Allora c'è un giornalista che noi conosciamo, che è Paolo Barnard, un giornalista molto scomodo, un giornalista che ha collaborato a lungo con Report prima di essere letteralmente fatto fuori dalla RAI, dall'azienda. Lui ci parla, all'inizio non è molto chiaro, le prime parole sono il comparaggio. Lui ci parla di comparaggio e case farmaceutiche. Ascoltiamolo.
Comparaggio farmaceutico è una pratica che ahimè è soprattutto italiana, non è esclusivamente italiana, però è molto dentro la cultura italiana, dove le grandi case farmaceutiche mandano questi informatori farmaceutici, che sono coloro che vediamo dal medico con la valigetta in attesa assieme ai pazienti, giovani sempre ben vestiti, li vediamo nei corridoi degli ospedali con queste valigette in mano, a che attendono di parlare con i primari, eccetera. Cioè, sono personaggi che presentano i farmaci, dovrebbero presentare scientificamente i farmaci che le multinazionali o le grandi aziende farmaceutiche propongono. Nella realtà, in alcuni casi, e questo è assodato dalla storia giudiziaria di questo paese e dalla cronaca, quello che fanno è di tentare di corrompere il medico affinché prescriva un farmaco piuttosto che un altro. Lo corrompono con regali, promesse di viaggi, di congressi di lusso, si arriva addirittura anche, come è testimoniato dalla mia inchiesta, e con i documenti che ho mostrato nell'inchiesta, addirittura anche a dare delle mazzette, proprio denaro, e le testimonianze su questo sono tantissime. Ora, questa è una pratica assolutamente infelice, dannosa, perché uno gonfia la spesa farmaceutica del nostro paese oltre ogni limite, perché vengono prescritte montagne di farmaci che non sarebbero necessari, pur di compiacere la casa farmaceutica e pur di avere quindi il regalo, il viaggio, eccetera, e due, si trasforma anche in danni per la salute dell'individuo, perché il medico non cura tanto l'aspetto scientifico del farmaco che prescrive, lo prescrive molto volentieri perché è sollecitato dalla casa farmaceutica, e non approfondisce poi in realtà tanto la questione di questo farmaco, di quanto sia più o meno utile o quanto sia più o meno dannoso. Ed è successo, sono successi casi che sono eclatanti, clamorosi, cito nella lettera che ho mandato in giro in internet in questi giorni, parlando della vicenda della censura, cito per caso anche il farmaco Vioxx, a cui sono stati attribuiti solo negli Stati Uniti dai 35 ai 55 mila morti.
E cos'è la fidelizzazione? E che cosa sono i piani di lancio?
Allora, i piani di lancio sono le strategie di mercato delle aziende farmaceutiche per appunto imporre sul mercato un loro farmaco. E curioso è stato che questo dissidente mi mostra uno dei piani di lancio dove c'è scritto dove il manager della casa farmaceutica ai suoi venditori, chiamiamoli, i suoi informatori, dice: non aspettatevi che sia il tacchino a preparare il pranzo di Natale, e cioè dovete spennare su questi medici, visti appunto come tacchini da spennare. Questo è contenuto nell'inchiesta ed è anche tragicamente divertente da vedere, ma è un documento nero su bianco di una grossa casa farmaceutica italiana, e questo è il piano di lancio. Per quello che riguarda
la fidelizzazione,
significa semplicemente quello che ho detto prima, cioè convincere un medico a prescrivere un farmaco piuttosto che un altro. Questo medico diventa fedele, come per così dire, a questa azienda, è un fidelizzato di questa azienda, prescrive il farmaco di quell'azienda piuttosto che prescriverne altro, quindi diventa sostanzialmente uno della troupe. Non solo questo, è denaro che la casa farmaceutica spende in quantità esorbitanti e che viene sottratto, che naturalmente deve essere ripagato poi alla casa farmaceutica, per cui viene sottratto alla ricerca scientifica, ma ma oltretutto scopriamo, guardando i budget delle grandi aziende farmaceutiche, che la famosa R&D, cioè Research and Development, che vuol dire semplicemente che c'è tutta la parte dello sviluppo del farmaco inteso come marketing, è in assoluto la fetta maggiore del budget delle case farmaceutiche. Cioè, questo tentativo di fidelizzare i medici, di pubblicizzare i farmaci, diventa la spesa più grande a carico delle case farmaceutiche, e in questo modo, peraltro, lo aggiungo perché molti dei vostri spettatori sono addentro a queste cose, peraltro quando si trattò di discutere di dare farmaci gratuitamente all'Africa e le case farmaceutiche dissero ma non ce lo possiamo permettere perché ci costerebbe troppo, chiaramente organizzazioni molto ferrate sulla questione come Oxfam eccetera tirarono fuori questa storia, guardate che non è vero, perché non è diciamo la vostra maggiore spesa, non è la ricerca sul farmaco pura per cui poi dopo voi dovete recuperare assolutamente con l'evento, la vostra maggiore ricerca è la pubblicizzazione del farmaco. La vostra maggior spesa, scusate, sì. La vostra maggior spesa non è appunto nella ricerca sul farmaco, è nella pubblicizzazione del farmaco.
Mario, a te.
Ecco, il conflitto di interessi è ad ogni livello. Se noi torniamo al discorso sulle false malattie e consideriamo il caso del colesterolo, vediamo che nel 1990 i National Institutes of Health, che è un ente governativo americano, stabiliscono che a soffrire di colesterolo sono 13 milioni di americani, ma 10 anni dopo diventano 36 milioni e 3 anni dopo diventano 40 milioni. Allora, potrà anche essere vero, però uno si chiede chi è che decide questi valori. Sono gli esperti di quello che si chiama il Comitato per le Direttive sul Colesterolo. Nel 2001 la metà di questi esperti, compreso il presidente, aveva rapporti finanziari con l'industria del settore. Nel 2004 8 su 9, cioè quasi tutti i membri del comitato, lavorano per le più importanti case farmaceutiche del mondo, la Pfizer, la Merck, la Squibb, la Novartis, la Bayer, l'Abbott, la Glaxo, eccetera. Alcune di queste producono proprio quelle statine che vengono utilizzate per abbassare i livelli di colesterolo. Quindi il conflitto di interesse non è un problema solo italiano, c'è sempre là dove ci sono soldi da guadagnare. Ed anche in altri paesi la faccenda è andata così, perfino in Germania, che noi riteniamo un paese dalla moralità ferrea, no? Dove secondo il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono in vendita un po' meno di 40.000 farmaci a fronte di 350 principi attivi indispensabili. Lo stesso discorso si può ripetere per gli antidepressivi e per l'ipertensione, sono andate proprio nella stessa identica maniera. Ora, le ricerche su questi conflitti di interesse hanno portato a scoprire che chi manda le direttive ai medici, che poi prescrivono i farmaci, è legato economicamente con l'industria che produce i farmaci al 90%, nel 90% dei casi. E questo, come posso dire, benevolenza, ha prodotto dei business straordinari. Per il colesterolo sono stati incassati 25 miliardi di dollari all'anno. Erano 20 per gli antidepressivi. Ma la cosa forse più grave è quello che scopre il MIT, l'MIT, l'Istituto Tecnico del Massachusetts, che è una delle più famose e prestigiose università al mondo.
Massachusetts Institute of Technology.
Esattamente. E cioè scopre che alcuni di questi farmaci, dei farmaci che hanno arricchito le industrie, escono addirittura da ricerche che sono finanziate con i soldi dello Stato. Allora, in Italia questa cosa può anche passare, ma negli Stati Uniti una roba del genere non può passare mai. Questo è il punto. Allora, uno dice, va bene, però insomma questa sarà sicuramente una cosa legata ad uno sviluppo capitalistico, ad uno sviluppo consumistico della società, quindi riguarderà l'Occidente, non a caso abbiamo parlato degli Stati Uniti. No, perché se noi andiamo in Cina, che è un paese, uno dei pochissimi paesi veramente socialisti che sono rimasti, c'è anche lì un inciuccio pazzesco tra i medici, le compagnie farmaceutiche e i gestori degli ospedali. La cosa strana, ma è strana perché siamo in Cina, non per altro, è che la maggior parte dei farmaci che vengono prescritti sono farmaci stranieri. I medici che li somministrano frequentano spesso i paesi occidentali per soggiorni di studio, per aggiornamenti, e arrivano qui da noi, negli Stati Uniti, con biglietti aerei che sono offerti dalle industrie, le quali pagano loro anche soggiorni in alberghi di lusso, e, come dire, tutto il mondo è paese. Allora uno dice, ma chi se ne frega, sarà un problema di quelli che sono fissati, che prendono medicine per qualsiasi cosa, quante volte ci hanno detto che la gente fa la coda, compra quintali di medicinali e poi non li consuma, no? Ma la questione, purtroppo, non finisce come nel caso del malato immaginario di Molière, perché questo consumo abnorme di farmaci dei paesi ricchi, quindi compreso anche il nostro, da un lato fa crescere la spesa sanitaria a carica dello Stato e quindi di tutti i cittadini, e la fa crescere in un modo veramente pazzesco. Sono dei punti del PIL che se ne vanno per l'eccesso di consumo di farmaci. Ma poi c'è l'altro aspetto, che è quello della salute. Siamo proprio sicuri che l'assunzione di tutti questi farmaci inutili non abbia conseguenze sulla salute, quella vera? La risposta a queste domande dovrebbe venire dalla ricerca. Allora uno dice, vabbè, insomma, i ricercatori sono degli scienziati, sono al di fuori di questi giochi di potere, di questi giochi finanziari. Vediamo un po' cosa succede. Nel mondo la ricerca, stiamo parlando naturalmente nel settore farmaceutico, è finanziata per il 60% dalle industrie che producono i farmaci. In Italia di più, in Italia è il 76%, però siccome in Italia la quantità di denaro che viene destinata alla ricerca è più bassa che negli altri stati, quindi anche se la percentuale è più alta, la quantità di soldi che gira è circa i due terzi di quello che è negli altri paesi, come anche la Germania, per esempio, ne ha molto più che l'Italia, la Gran Bretagna, eccetera. No? Il fatto è che tutto è condizionato dai contratti che i ricercatori, le società medico-scientifiche e le riviste scientifiche firmano con le industrie. Marco Bobbio, che è un giornalista importante, ha condotto un'indagine nel 2004. Lui ha preso 2000 ricercatori e quello che è risultato è che nei contratti è consuetudine che le industrie inseriscano una postilla, sapete, quelle robe scritte molto in piccolo, no? In cui c'è il diritto di veto sulla pubblicazione dei dati.
C'è pazzesco.
Allora, uno dice, che razza di ricerca è se poi tu mi paghi e poi mi dici se i dati li posso pubblicare oppure no? L'università e i ricercatori hanno quindi il cappio al collo. O se non accettano le regole imposte naturalmente dalle industrie, la ricerca si blocca per mancanza di investimenti, perché gli investimenti statali rispetto a quelli privati sono davvero molto molto modesti.
Ecco, ringraziamo tutti coloro che ci stanno scrivendo alla posta elettronica, grazie dei complimenti, però se mi date qualche contributo vi ringrazio. Direi di fare un piccolo break, vabbè, ve la mettiamo visto che c'è qualcuno che ce la richiede. Questo è U2, forse uno dei pezzi più importanti che ha avuto il pop negli ultimi 30 anni. A voi. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying won't love, won't lie. It's one need in the night, one love, we get to share it, leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Have you come to raise the dead?
U2, One, e dopo aver appreso la notizia che è diventata legge, la legge del decreto di legge del federalismo, quindi siamo sotto federalismo a quanto pare, continuiamo la nostra puntata riguardanti i farmaci. Dove ci avevamo lasciati, Mario?
Col fatto che la situazione è quella in cui le industrie sono praticamente i padroni. E quindi tutti, non solo i ricercatori ma anche le riviste, devono sottostare a questo regime. Si evitano così di diffondere i dati negativi su un certo prodotto per cui sono pagati, oppure vengono pubblicati su riviste di scarsa diffusione, che magari che escono in provincia, mentre invece i risultati positivi vengono esaltati. Io vorrei fare un esempio su questo. C'è un caso emblematico che si riferisce ad una ricercatrice americana che si chiama Betty Dong, probabilmente di origine cinese. La casa farmaceutica era la Boots, non c'è più adesso, ma dopo lo vedremo perché, voleva promuovere un farmaco che si chiama Synthroid contro l'ipotiroidismo, dimostrando che era migliore dei farmaci generici. I farmaci generici, lo sappiamo, sono quelli che sono in commercio a prezzi molto molto più bassi di quelli delle case farmaceutiche, per tutta una serie di motivi che per il momento non indaghiamo. L'incarico viene dato appunto a Betty Dong, la quale fa tutte le sue brave ricerche e scopre che tra i vari farmaci non c'è nessuna differenza come effetti. La differenza vera stava nella spesa per i pazienti, che sarebbe stata ridotta usando i generici di circa $400 milioni per ogni anno negli Stati Uniti. Ma la casa farmaceutica Boots non ne vuole sapere e fa di tutto perché il risultato non venga pubblicato. Chiede così all'università dove lavora la Dong di effettuare una ricerca che dimostri che il suo farmaco era invece migliore degli altri. Ma anche l'università fa le sue ricerche e arriva agli stessi risultati di Betty. Il farmaco della Boots funziona come gli altri, ma costa molto molto di più. Allora l'azienda induce alcuni suoi dipendenti a manipolare i dati della Dong, fino a far risultare il proprio prodotto migliore degli altri. A questo punto la Dong non ci sta più e si rivolge ad una rivista prestigiosa di cui parleremo anche più tardi, si chiama JAMA, Journal of the American Medical Association, fornendo loro, a questo giornale, il proprio lavoro sul Synthroid. Ma una settimana prima della pubblicazione, la ricercatrice contatta la rivista, telefona e dice: per piacere, quell'articolo non può essere pubblicato. Uno dice: cosa è successo? Quello che è successo è che probabilmente l'avvocato della Betty Dong controlla il contratto firmato con la Boots. Nel contratto c'è scritto chiaramente che i dati possono essere pubblicati solo dopo l'approvazione dell'azienda, e la Dong non aveva questa approvazione. Ma per fortuna la faccenda non finisce qui, perché nel frattempo la CNOL, un'altra casa farmaceutica, acquista la Boots e il Wall Street Journal, non si sa bene come, viene in mano dei dati della Dong e quindi pubblica l'intera storia. A questo punto la nuova azienda è costretta a pubblicare lo studio della Betty Dong, in cui si dimostra che il farmaco non è meglio degli altri, e a pagare $83 milioni alle persone che hanno utilizzato il farmaco al posto dei generici, che come abbiamo detto costano molto molto meno. È una storia americana, questa è proprio una storia americana, no? Questa però dei farmaci generici è un'altra spina nel sistema farmaceutico dei paesi, perché costano molto meno, come dicevamo prima, perché alla loro base non c'è tutta la ricerca e soprattutto non c'è tutta la pubblicità degli altri, no? Nei vari paesi la quota di utilizzo aumenta a seconda della pubblicità che ne viene fatta e della posizione che i medici assumono, molti dei quali, quando tu vai e dici: ma non c'è, non so, per esempio a me viene in mente l'Aulin, per esempio, no? Il Nimesulide ha un generico che costa di meno. Ora, se il medico dice: però non è proprio la stessa cosa, è chiaro che di fronte a un problema di salute tu prendi quello che costa di più. Però se andiamo a vedere nei paesi europei, in Gran Bretagna la vendita dei generici è circa la metà del totale dei farmaci, in Germania è del 40%, mentre in Italia è soltanto del 14%. I conflitti di interesse che sono presenti all'interno della ricerca medica sono formidabili in tutti i paesi, no? Riguardano tutti, perfino quelli che fanno parte degli organismi di controllo. Nel 2004 si è scoperto che il dottor Brian Brewer, che era un alto funzionario dell'Istituto Governativo per la Salute americano, aveva ricevuto circa $200.000 da alcune case farmaceutiche di cui egli stesso sponsorizzava i prodotti, uno che fa parte degli organi di controllo. Ma c'è stato anche di peggio, perché nelle indagini che sono seguite due altri ricercatori hanno dichiarato tranquillamente che uno aveva ricevuto $430.000 e l'altro addirittura $2 milioni dalle industrie. No? Allora uno dice, com'è che si può risolvere questo problema? Com'è che se ne viene fuori? Perché è chiaro che poi l'anello debole è la persona ammalata e si sa che quando uno è ammalato è veramente più debole che in tutti gli altri casi, no? Allora, se noi, per esempio, ascoltiamo, adesso non abbiamo la registrazione, ve la racconto, se sentiamo Silvio Garattini, che è direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, quello tra le altre cose, che l'istituto che è stato incaricato di fare un'indagine epidemiologica sull'influenza dell'inceneritore di Padova sui tumori nella nostra zona, no? È quello di aumentare la quota di finanziamenti pubblici e di spenderli bene. Allora, detto questo, vuol dire che non abbiamo molta speranza, no? Ecco, può sembrare ovviamente una chimera, tuttavia è proprio lo Stato che deve tutelare i diritti dei cittadini, togliendoli dalle grinfie delle società private che hanno come scopo primario quello di guadagnare. E questo non vale solo per i medicinali, vale per tutto, vale per tutti i servizi primari come l'acqua, per esempio, la luce, il gas e quant'altro. Non vorrei tirare in ballo APS, no? Dietro alla quale sappiamo che oltre i comuni ci sono le banche che di sicuro non sono contente di fare un servizio sociale, ma hanno bisogno alla fine dei dividendi e quindi di incassare dei soldi. Ma purtroppo, se noi aspettiamo lo Stato, nel libro paga delle società farmaceutiche ci sono anche i politici. Negli Stati Uniti le case farmaceutiche pagano centinaia di lobbisti a Washington, uno per ogni uomo politico, e non fanno certamente differenza tra i repubblicani e i democratici, perché influenzino in qualche maniera la legislazione. Secondo l'Associazione Americana dei Consumatori, nelle elezioni del 2000, quelle che ha vinto Bush, le aziende avrebbero speso 300 milioni di dollari e non c'è nessun altro settore industriale che abbia investito una quantità di denaro così alto come le case farmaceutiche.
Beh, interessante, facciamo un break, Mario.
Sì, facciamo un breve break, sì.
Allora, facciamo un break musicale, dai, italiano, che va sempre bene così.
Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse lo soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità non so più cos'è.
Siamo in onda. Bene. Continuando il nostro discorso delle case farmaceutiche, Mario, vai con Dio.
Adesso ci rivolgiamo ad un altro campo, quello della pubblicità, cioè il rapporto, veniamo al rapporto tra le case farmaceutiche e la pubblicità. Abbiamo già sentito prima, da uno degli interventi che abbiamo mandato in onda, che la pubblicità rappresenta una delle voci più costose della vita di queste aziende, più costosa, è bene sottolinearlo, della ricerca che viene fatta per la realizzazione dei farmaci. Allora, si comincia naturalmente con il rapporto più immediato tra i medici e chi offre il farmaco, cioè gli informatori scientifici. Negli Stati Uniti ci sono informatori scientifici che si presentano con le ciambelle calde la mattina presto negli ambulatori in maniera tale da invogliare i medici agli acquisti, no? In Germania c'è un giornalista che ha scritto un libro che si chiama Gli inventori delle malattie, quindi si capisce insomma che posizione ha. Il suo nome è Jörg Black, scrive che l'industria farmaceutica destina dagli 8 ai 13 mila euro all'anno per ogni singolo medico, solo per operazioni di marketing. Quindi per ogni singolo medico vengono spesi ogni anno circa 10.000 euro. Le cifre in gioco sono veramente notevoli. La Glaxo, che è un'industria multinazionale americana, il suo nome completo è GlaxoSmithKline, in Europa ha sotto contratto 17.000 informatori. 10 anni fa, solo negli Stati Uniti, erano addirittura 100.000. Allora, se noi andiamo a fare un po' di conti in tasca, vediamo che in Italia, per esempio, ci sono 30.000 informatori. Ora, mediamente, ciascuno visita circa 10 medici al giorno e quindi sono 300.000 visite al giorno in Italia. In Italia ci sono circa 400.000 medici. Allora, questo vuol dire che, in media, un medico riceve un informatore al giorno per ogni giorno lavorativo dell'anno. Cosa avranno da raccontarsi? Dio solo lo sa. Anche la televisione ha una parte importante nel rapporto tra le industrie farmaceutiche e la pubblicità, naturalmente. Ora, in Italia sono vietati gli spot, quindi la pubblicità, a farmaci che hanno bisogno della ricetta medica per essere acquistati in farmacia. E quindi la televisione si rivolge a quei farmaci da banco, come, che ne so io, l'aspirina, gli sciroppi contro la tosse, le purghe, eccetera, eccetera, che si possono acquistare liberamente. Ma in televisione sono passati anche, nella televisione italiana voglio dire, sono passati anche degli spot a favore dei cosiddetti farmaci generici di cui abbiamo parlato prima, no? Che sono i farmaci che contengono gli stessi principi attivi degli altri, ma non sono, come possiamo dire, non sono firmati, non hanno la griff della grande casa farmaceutica. Tuttavia, questi spot non è che sponsorizzino il farmaco generico in sé, cioè per far capire alla fine che quello che conta è la molecola e non la confezione, o peggio ancora il prezzo, perché molte persone sono convinte che pagando di più si ha cioè quello che è più caro è anche più buono, insomma è una cosa che molte persone hanno in testa. Spesso lo spot che viene fatto pubblicizza la ditta che fa questo genere di farmaci, quindi non si tratta di una pubblicità progresso, per dire, ma si tratta di una normalissima pubblicità commerciale. Questo è quello che succede da noi in Italia. Tuttavia, in altri paesi, come gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, la pubblicità è consentita per tutti i prodotti, quindi anche per quelli che hanno bisogno di una ricetta per essere venduti. E allora le grandi case farmaceutiche mettono in campo i colossi del marketing, sia come elaborazione, come studi, che come testimonial, che vengono presi naturalmente tra le grandi star della moda, dello spettacolo e soprattutto dello sport, perché uno sportivo è il simbolo, diciamo, della salute di una persona sana e quindi può chiaramente sponsorizzare meglio le medicine. A New York c'è uno dei più importanti e dei più esperti studi di marketing, che è diretto e condotto da Vince Perry. Questo ha ammesso senza mezzi termini che propone all'industria, adesso cito tra virgolette, come si crea una malattia dandole un nome che possa venire riconosciuto. Cioè il problema non è che cosa fa questa medicina, il problema è che la medicina venga ricordata dalle persone in maniera tale che quando poi deve scegliere tra le 4, le 5, le 10 che danno gli stessi effetti, che hanno dentro gli stessi principi attivi, si ricordi quella che ha sponsorizzato in televisione. Cioè sostanzialmente funziona un po' come negli spot delle bibite o dei gelati, se volete, no? Che cercano di farti venire sete o di farti venire voglia di mangiare qualcosa di freddo, no? E quindi di desiderare di averne uno a portata di mano, cioè è un commercio puro e semplice. Ora però la pubblicità è un settore che non sempre corre sul filo della correttezza, della moralità, perché l'obiettivo alla fine è soltanto quello di vendere di più e, se mi passate l'espressione, di fottere in qualunque modo la concorrenza. Ecco allora che interviene, parliamo sempre degli Stati Uniti, interviene l'FDA, che è un'associazione che si chiama Food and Drug Administration, un'associazione che cura il cibo e le droghe, si occupa di queste cose, e accusa di frode la GSK, è la Glaxo di cui parlavamo prima, no? Quindi viene accusata la Glaxo per un farmaco antidepressivo, si chiama Paxil, che aveva controindicazioni che non erano state dichiarate, quindi una cosa gravissima, perché se uno non sa che questo farmaco ha delle, supponete per esempio che abbia delle controindicazioni, non so, polmonari, uno che ha l'asma non può assumere questo farmaco.
Ma questo secondo te, Mario, così un po' estemporaneo dalla puntata, a chi andiamo a ricondurre le responsabilità anche e soprattutto di sta roba qua?
Lo vedremo alla fine, quando analizzeremo i processi che ci sono stati e vedremo quali sono i responsabili veri e quali sono i responsabili presunti.
Ok, allora resto tutto orecchie.
La casa farmaceutica, la Glaxo, quindi, è arrivata subito ad un accomodamento. Ha detto, per carità, pago 2,5 milioni di dollari che non ci pensiamo più. Il fatto è che quel farmaco, era stato il Paxil, era stato pubblicizzato in maniera massiccia, diventando il più venduto al mondo e aveva portato nelle casse della Glaxo qualcosa come 3 miliardi all'anno di ricavi. Se lo sono covato con una multa di 2,5 milioni di dollari. Tra gli antidepressivi occorre anche ricordare che negli Stati Uniti il loro utilizzo è molto diffuso, cioè chiunque guardi un film per esempio di Woody Allen, io sono un appassionato di Woody Allen, ecco, si rende conto di tutti quei discorsi fatti proprio sugli antidepressivi che vengono usati come se fossero caramelle. Tanto che i tre più importanti farmaci di questo genere, il Paxil di cui abbiamo già parlato, il Prozac che è della Lilly e lo Zoloft che è della Pfizer, hanno fatto incassare ai proprietari qualcosa come 20 miliardi di dollari, insomma non sono proprio noccioline. La stessa cosa si può raccontare per altre malattie che sono state o inventate, come dicevamo all'inizio, oppure sono state reinventate, magari abbassando i limiti necessari per assumere i farmaci, oppure convincendo le persone che un controllo andava fatto in età molto più giovane di quella che si faceva prima. No? Per esempio nel caso della osteoporosi, addirittura per le donne l'età è stata abbassata a 30 anni, no? E negli Stati Uniti insomma la gente poi, non lo so, ci crede queste cose qua. Ora, è chiaro che nessuno qui vuol dire che la malattia non esiste e che non vadano curate, però è strano che nel momento in cui esce la direttiva di abbassare l'età delle donne, come dicevo, a 30 anni per la verifica della densità ossea, in quello stesso anno esce il farmaco Fosamax della Merck e gli americani spendono in quell'anno 2 miliardi di dollari per comprare quel farmaco. È quantomeno strano. Questo modo di agire viene poi difeso da dei pezzi da 90, dei luminari, dei professori di università, per esempio Richard Eastell dell'Università di Sheffield. Poi si scopre però che questo individuo è un consulente di 4 case farmaceutiche. Ecco quindi il conflitto di interesse. Un'altra malattia della New Age è il cosiddetto intestino irritabile, che interesserebbe 44 milioni di americani e vale 10 miliardi di dollari. Io mi rendo conto che è triste valutare una malattia in milioni o in miliardi di dollari, però di fatto è proprio così. L'intestino irritabile vale 10 miliardi di dollari. Il farmaco più diffuso, che è il Lotronex, sempre della Glaxo, ha effetti collaterali pesanti e il dottor Stolley, che è un funzionario della Food and Drug Administration, che abbiamo visto prima dell'FDA, ne propone il ritiro dal mercato. Ma questo non succede, non avviene, perché la farmacia è troppo, la casa farmaceutica è troppo potente e quindi il farmaco continua a circolare senza nessun tipo di problema. E si potrebbe continuare con altre farmacie, con altri farmaci, con altra pubblicità, una pubblicità che convince le persone a credersi malate, no? E che convince ad assumere le persone, sempre ad assumere questo farmaco oppure quell'altro farmaco. Allora uno dice, vabbè, insomma, sì, in fondo si tratta solo di soldi, alla fine, certo. In tante situazioni, cioè, se pensiamo alle armi, per esempio, le cose vanno nella stessa maniera, forse anche peggiore, no? Ma le conseguenze di una pubblicità che vuole solo vendere, creare profitti, ha delle conseguenze drammatiche. Negli Stati Uniti gli effetti collaterali dei farmaci, di tutti i farmaci, sono una delle cause più frequenti di morte, come risulta dai rapporti di quella famosa Journal of the American Medical Association, la JAMA, no, di cui ho parlato prima. All'inizio di questo secolo, nel 2000, tra i farmaci ritirati dal commercio degli Stati Uniti, ce ne sono 16, che non sono pochi, sono stati ritirati perché avevano effetti mortali. Si calcola che ogni anno negli Stati Uniti ci siano 100.000 morti da uso di farmaci con effetti collaterali mortali e altri 100.000 sono quelli ricoverati in ospedale per conseguenze gravi. Sono cifre pazzesche se si pensa che queste persone si affidano ad una medicina per guarire mentre invece muoiono.
Ok, direi di andare a fare un break musicale. Questo che vi facciamo sentire adesso è una canzone di Tracy Chapman e si chiama Talking About a Revolution, ovvero parlare circa della rivoluzione.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution.
talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution.
Ed è finita, ritorniamo in onda, ore 21:30, ancora mezz'ora di trasmissione. Mario, vi affemo.
Sì, beh, speriamo, beh, insomma, se no, pazienza, taglieremo qualcosa. A proposito di morti, parlavamo prima dei morti per le medicine, c'è una storia veramente molto molto triste che si svolge in Nigeria. Nigeria è un paese poverissimo dell'Africa e quindi è facilmente abbordabile da parte delle compagnie che hanno bisogno di un test dal vivo, dell'efficacia del loro farmaco. La Pfizer, una delle più grandi compagnie del mondo, deve fare delle prove di un farmaco molto particolare, un antibiotico chiamato Trovan. Siamo nel 1996, nello stato di Kano in Nigeria, scoppia un'epidemia di meningite e rosolia. Subito la Pfizer si offre di fornire i farmaci necessari e invia questo prodotto. Quello che accade è disastroso. 11 bambini muoiono per gli effetti collaterali, molti altri subiscono menomazioni gravissime, sordità, paralisi, disturbi del linguaggio, lesioni cerebrali, cecità. Nel 2006, 10 anni dopo, lo Stato di Kano denuncia la Pfizer. È di alcune settimane fa la notizia che il colosso farmaceutico americano ha concordato l'indennizzo di 75 milioni di dollari. Ma non è ancora finita, perché lo Stato nigeriano ha intentato un altro processo contro Pfizer, chiedendo un risarcimento, questa volta di 6,5 miliardi di dollari. Vedremo poi come andrà a finire questa triste vicenda. Per capire quale sia la potenza di questi colossi, potrà suonare strano come mai il governo nigeriano intenti un processo a così tanti anni di distanza, più di 10 anni, da quello che è successo. Il fatto è che nessuno sapeva niente e sono stati dei giornalisti americani del Washington Post a realizzare delle inchieste che a loro volta hanno innescato le indagini da parte dello Stato africano. Veniamo adesso ad un altro rapporto, diciamo, che c'è, il rapporto che c'è tra le case farmaceutiche e le pubblicazioni scientifiche. C'è qualcuno anche nel nostro gruppo, che ci diceva di credere a dei risultati di farmaci o di scoperte mediche solo se erano state pubblicate da una certa rivista medica. Allora vediamo se, almeno in generale, poi è chiaro che ogni caso fa storia a sé, è il caso di fidarci. Cominciamo dal APA, che è la più prestigiosa associazione psichiatrica del mondo. L'APA riceve per ogni simposio che organizza $50,000 per controllare gli scienziati e le loro relazioni, quindi preventivamente, e li riceve da 15 case farmaceutiche che la sostengono economicamente. Gli sponsor del meeting annuale dell'APA sono 42 case farmaceutiche. Il 30% del bilancio di questa associazione deriva dalla pubblicità che le stesse aziende fanno sulla rivista dell'associazione stessa. In Italia il 50% dei finanziamenti messi a bilancio dalle associazioni deriva dall'industria farmaceutica. E veniamo adesso alle riviste. Anche quelle più prestigiose vivono essenzialmente di pubblicità. Nel 1990 un articolo del New England Journal of Medicine, dal titolo che credo non abbia bisogno di spiegazione perché il titolo era «Non mordere la mano che ti dà da mangiare», mi sembra molto molto chiaro. Questo giornale comunque poneva il problema ed evidenziava la preoccupazione per l'esteso conflitto di interessi addirittura tra l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'industria farmaceutica. Ma da allora non è cambiato niente, tanto che nel 1999 una decina di direttori di riviste sono stati costretti a dimettersi dai propri giornali per gli stessi conflitti di interessi. E alla fine, nel 2001, sotto la spinta anche di alcuni episodi piuttosto eclatanti che sono avvenuti negli Stati Uniti, una parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di intervenire. E allora i direttori di 10 riviste scientifiche, tra le più prestigiose del mondo, hanno emesso un comunicato congiunto molto lungo e molto dettagliato che possiamo riassumere come segue. Il succo è che l'etica delle riviste scientifiche andava recuperata come era una volta, segno che adesso le più grandi porcherie venivano fatte e che ad ogni ricercatore verrà chiesto se deve sottostare a ricatti da parte delle industrie, se è libero di pubblicare i suoi dati, o se invece ha accordi con sponsor di vario genere, anche governativi, perché anche un governo può decidere di percorrere strade diverse da quelle di un altro governo e quindi di seguire una casa farmaceutica piuttosto che un'altra. Insomma, una dichiarazione di buoni intenti, un po' come le letterine che i bambini scrivono a Babbo Natale, promettendo di essere più buoni in cambio dei doni. Tuttavia questa uscita ha fatto molto scalpore, ma ha fatto scalpore solo presso quelli che vivono con gli occhi chiusi e con le orecchie tappate. Infatti, tutte le riviste hanno poi arretrato questa propria linea di avanguardia, tranne una che si chiama The Lancet, che rifiuta qualunque tipo di recensione di scienziati che siano in conflitti di interesse ampi. Ora, che cosa significhi ampio in questo caso è un mistero veramente molto misterioso. 2 anni dopo questa famosa lettera, quindi nel 2003, GEMA ha svolto, la rivista americana di cui parlavo prima, ha svolto un'indagine sul conflitto di interesse, scoprendo che quelle norme che venivano decantate nella dichiarazione dei direttori non venivano applicate né dalle istituzioni accademiche, dalle università, né dalle riviste scientifiche. Insomma, un vero disastro, tanto che il British Medical Journal è uscito con una copertina che è rimasta molto famosa, era il 31 maggio del 2003, in cui c'era un banchetto con i medici sotto forma di maiali, che venivano controllati dai rappresentanti dell'industria sotto forma di caimani, di coccodrilli, e in basso, quasi a disturbare, un paziente che ovviamente veniva raffigurato come una cavia, mentre aspettava che finisse la flebo che aveva attaccato. Allora uno dice, bene, bravi. In realtà, se si apriva quella rivista, in cui c'era questa copertina, c'era un'intera pagina occupata dalla pubblicità di un farmaco. Il denaro e l'etica, insomma, difficilmente possono andare a braccetto. Dunque, la situazione non cambia, e non cambia perché non ci sono strumenti per farla cambiare. I congressi sono sempre pagati dall'industria, i giornalisti vivono in continuo conflitto perché così possono passare vacanze pagate in posti da sogno con le famiglie, l'aggiornamento medico è a carico delle industrie che scelgono i temi, i relatori, i partecipanti e decidono chi pagare e come pagarli. L'università partecipa utilizzando i contributi pubblici, ma soprattutto quelli privati, e mettendo sul mercato i brevetti. C'è stata un'inchiesta 10 anni fa in Canada che ha rilevato come il 70% delle università americane e canadesi possedeva azioni delle industrie che sponsorizzavano le ricerche. E veniamo ad un'altra nota dolente, cioè quella dei legami. Abbiamo visto la pubblicità, abbiamo visto la ricerca, abbiamo visto le riviste. Adesso vediamo come si sono comportate nel mondo, naturalmente, le associazioni dei familiari dei malati. Se anche qui c'è un conflitto di interesse, sembra impossibile, perché se tutelano gli ammalati non sarà possibile una cosa del genere. No? Quindi passiamo dalla parte dei consumatori dei farmaci. Tra questi prendiamo in esame le associazioni dei familiari dei malati. Qui, più che in altri campi, vale il discorso che ho fatto all'inizio. Ci sono molte associazioni che fanno un lavoro esemplare, spesso senza una lira di sovvenzione, in maniera totalmente volontaria. E quindi spero che non si sentano tirate per la giacchetta da quello che racconterò, perché i distinguo, fanno parte della vita, però anche il comportamento pessimo di associazioni simili a quelle oneste, diciamo, danneggiano anche queste ultime. Quindi è meglio saperlo, no? Però il distinguo è necessario. Queste associazioni hanno un'importanza fondamentale perché passa attraverso di loro l'accreditamento di un farmaco, di un'industria piuttosto che di un'altra. Magari farmaci che hanno lo stesso principio attivo, no? Ma sono di case concorrenti. In Gran Bretagna è stata condotta un'indagine dalla quale risulta che i 2/3 delle associazioni ricevono finanziamenti che a volte sono veramente molto molto considerevoli. Allora, l'esempio che io voglio fare è un esempio molto famoso ed è quello dell'associazione che si occupa della cosiddetta CHED, Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, il famoso e famigerato disturbo da deficit di attenzione e iperattività, sul quale si sono versati fiumi di inchiostro, si sono fatti dibattiti, discussioni a non finire. Noi in Italia lo chiamiamo ADHD o semplicemente ADD. Dunque, la CHAD, questa associazione americana, riceve dalle case farmaceutiche pochi spiccioli, circa $700.000 ogni anno di finanziamento. Inizialmente l'azione delle aziende era rivolta ai bambini troppo vivaci, ma poi il mercato degli adulti era troppo invitante, ci sono molti più adulti che bambini, no? E quindi occorreva raggiungere anche quella larga fetta di mercato. La CHAD si è molto impegnata per far diventare questo disordine di attenzione e iperattività, una malattia molto pubblicizzata, riconosciuta e quindi che ha bisogno di un farmaco. La CHAD ha sponsorizzato per esempio il famigerato Ritalin, che nel decennio 90-2000 ha aumentato le vendite dell'800%, ripeto per chi non avesse sentito, ha aumentato le vendite dell'800%. Del rapporto tra l'associazione e le industrie si è occupata anche la DIA, che è il come si chiama, l'antidroga americana sostanzialmente. E questa DIA ha stabilito che i rapporti tra la Chad e la Chiba Geigy, che era la proprietaria del Ritalin del farmaco, poneva gravi dubbi sui motivi che l'associazione adduceva per promuovere e diffondere il Ritalin. Sostanzialmente veniva pagata per fare questa pubblicità, no? I sospetti sono più che legittimi se si vanno a vedere i bilanci dell'associazione. Dalla sola Chiba Geigy è arrivato alla Chad $1 milione di finanziamento. Ora, questa dell'ADD o ADHD, come viene comunemente chiamata in Italia, è stata una controversia molto molto aperta. L'accusa è che la diffusione dei farmaci sia stata responsabile, soprattutto sui bambini, sui minori, di danni davvero irreparabili fino alla morte, ci sono stati casi di suicidio e così via. E anche in Italia c'è ancora una campagna molto forte contro l'uso di questi psicofarmaci da dare ai bambini. Presso il TAR del Lazio è depositato un ricorso contro le attuali modalità di somministrazione di questi prodotti psicoattivi ai minori, e presso il Ministero della Salute sono aperti due tavoli di confronto, uno su iniziativa del Parlamento, l'altro su iniziativa diretta del Ministro, per valutare l'ipotesi di una revisione in senso più restrittivo dei protocolli di diagnosi e terapia della DHD. E nel frattempo l'Istituto Superiore della Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno comunque ritenuto di autorizzare l'uso di tale presidi terapeutici anche in Italia. Tradotto in italiano vuol dire semplicemente che qui questi psicofarmaci vengono dati a dei bambini molto piccoli, in molti casi si tratta semplicemente di bambini che sono più vivaci, diciamo, del normale, e avrebbero forse bisogno di altre cose che non questa cosa. Senza entrare tuttavia nel merito delle ragioni, perché chiaramente io non sono un medico, quindi non me la sento di dire è giusto o sbagliato, quindi senza entrare in questo merito, voglio però ricordare alcune cifre. I farmaci che hanno seguito il Ritalin hanno incassato un po' di soldini. Allora, l'Adderallshire 1966 ha incassato $10 milioni, nel 2002 $526 milioni. Il DDA Statera, un farmaco per adulti, sempre della Lilly, che è una delle case farmaceutiche che finanzia questa associazione, ha incassato soltanto il primo anno di vita $400 milioni. L'associazione, così lautamente finanziata, è diventata un movimento nel 2004.
Mario, andiamo in break pubblicitario, sono fulminato. Andiamo in black musicale, Madonna.
Man in Black,
si va che è meglio. Boston, More Than a Feeling, chi ha visto Madagascar 2 glielo consiglio. Ciao cari.
my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away.
E ritorniamo, Mario.
Concludiamo, arriviamo all'ultima parte, non prima di avere ricordato che tra i responsabili di questi inciucci pazzeschi ci sono anche gli organismi di controllo come lo Stato, le regioni, eccetera. Ma veniamo ad una tragedia veramente pazzesca che è successa 30 anni fa. Negli anni 80 scoppia l'AIDS. Improvvisamente questa malattia diventa il dramma dei drammi e uno dei veicoli per la sua trasmissione è il sangue da trasfusione. In Calabria c'è un ragazzino, si chiama Rocco, ha 11 anni, è un emofilico, non è grave, viene sottoposto ad una trasfusione di sangue e muore di AIDS. Ma non è il solo, in Giappone, in Svizzera, in Germania, in Francia, anche in Italia, dal 70 all'80% degli emofilici vengono contagiati con sangue infetto prima del 1985. Chi è che doveva controllare? Forse nel resto del mondo non lo sappiamo, ma in Italia sappiamo chi erano. Duilio Poggiolini, legato a doppio filo con Industrie, membro della loggia massonica P2 di Licio Gelli e coinvolto nello scandalo di Tangentopoli. Elio Guido Rondanelli, infettivologo dell'Università di Pavia, del CIP, il Comitato Interministeriale Prezzi, arrestato nel 1993. Francesco De Lorenzo, membro del Partito Liberale Italiano, ministro della Sanità, condannato nell'ambito dell'inchiesta su Tangentopoli, dopodiché per fortuna si è ritirato dalla politica. Quando lo scandalo del sangue infetto scoppiò in Francia, il ministro italiano, De Lorenzo, disse che mai e poi mai una cosa del genere si sarebbe potuta verificare in Italia, dove i controlli funzionavano benissimo. Infatti, Carlo Donat Cattin, che era ministro della Sanità nel, mi pare, secondo governo Craxi, disse nel 1987 che, cito, «ci sono dei grossi interessi in gioco che mi ostacolano», aggiungendo che in alcuni centri di trasfusione i controlli non venivano fatti per niente. E anche nelle indagini e nei processi successivi si è assistito alla stessa squallida manfrina. I periti erano quei professori che venivano lautamente pagati dalle stesse industrie che avevano messo in circolazione il sangue infetto. Le case farmaceutiche naturalmente hanno fatto nel solito loro modo, hanno organizzato congressi, convegni, hanno dato premi, hanno sostanzialmente tirato fuori un sacco di soldi, ma quel sangue infetto aveva provocato molti, ma molti più morti della malattia che avrebbe dovuto curare. In questo gioco così tragico, tutti avevano sottovalutato gli avvertimenti che arrivavano soprattutto dall'estero dopo la scoperta dei primi casi di AIDS nel 79 da Haiti, nell'80 negli Stati Uniti e nell'81 in Europa, no? E tutti si erano espressi per una precauzione massima nelle trasfusioni. La Società Internazionale della Trasfusione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tutte quante, cioè le organizzazioni che dovevano controllare quello che stava succedendo. Però nessuno ci ha fatto caso, non ci hanno fatto caso le industrie che ci guadagnavano, non i governi che ci guadagnavano, non le associazioni che ci guadagnavano. Non ci hanno fatto caso nemmeno le riviste specializzate per emofilici italiani, non gliene è fregato niente a nessuno. La stessa fondazione dell'emofilia era pappa e ciccia con le industrie farmaceutiche del settore. In Italia c'è stato qualche processo, tu prima Andrea mi chiedevi i responsabili, vediamo. Processi però soprattutto civili, quindi per pagare dei soldi. Qualche centinaio di emofilici è stato risarcito. Ma le case farmaceutiche sono rimaste assolutamente illese, o perché dichiarate innocenti, o perché hanno potuto dimostrare che il compito di sorvegliare su questo fatto, del sangue infetto, era un compito dei governi delle regioni, dei governi degli stati, e i governi non hanno mai mosso un passo per difendersi da questa accusa, e mi pare che questo non difendersi dall'accusa sia molto molto significativo. Ma vediamo di che cosa abbiamo parlato. Ci sono stati 771 infettati, 224 ammalati e più di 200 morti su 2.884 emofilici. Questi fatti così gravi non sono avvenuti solo in Italia, cioè non c'è solo De Lorenzo, anzi, negli altri paesi, in alcuni altri paesi è andata anche peggio. In Francia, dove si è verificato il primo episodio, i responsabili del Centro Nazionale Trasfusione Sanguigna erano perfettamente al corrente che i lotti di sangue che venivano usati per gli emofilici avevano una probabilità di non essere infettati dello 0,045 per mille, cioè nessuna, erano assolutamente certi che quel sangue era infetto. Ai due criminali che dirigevano questa associazione delinquere sono stati dati 4 anni di carcere, di cui 2 condonati al primo e al secondo sono stati dati 3 anni con la condizionale. Questo è quello che è successo. Ecco i responsabili, Andrea. In Germania le cose sono andate ancora peggio. La UB Plasma reclutava persone come donatori di sangue tra i drogati, gente che aveva fatto magari 100 donazioni in 4 anni e pagavano 30 marchi il prelievo che facevano e lo rivendevano poi alle altre industrie a 130. In Germania ci sono 3.000 emofilici trasfusi, 1.836 infettati, con più di 400 morti. Nella bufera era finita anche la Bayer, però lì c'è stato un muro di silenzio su tutta quanta la vicenda e, come sappiamo, la Bayer ancora oggi è una delle grandi case farmaceutiche. Uno dice, ma da dove viene questo sangue? Beh, quasi tutto il sangue arriva dagli Stati Uniti, il 95%, e le aziende lo raccolgono dai poveracci, dagli sfigati, dalla gente che ha bisogno di soldi, dagli emarginati, dai carcerati, dai ghetti delle grandi città. Nel 1998 si è venuti a sapere da un documento della Continental Pharma Criosan, un'azienda canadese, che erano stati raccolti 3 milioni di litri di plasma in Angola. Quando uno va a versare il sangue, ne versa un paio d'etti, 3 milioni di litri di plasma, sono stati raccolti in Angola, che era all'epoca una delle zone più povere del continente africano e probabilmente una delle zone di provenienza dell'infezione da HIV. In America è in corso una class action, da noi non si può perché la class action da noi non esistono, no? Fatta la legge e poi bloccata. Contro 4 multinazionali farmaceutiche, la Alfa, la Hermul Bering, la Bayer e la Baxter. A queste 4 case, a questa class action, hanno aderito finora circa 500 emofilici, però soprattutto europei, tutti malati di AIDS. Anche l'Associazione Italiana per l'Emofilia ha aderito a questa class action, ma la strada è complicatissima, perché le industrie hanno già ottenuto che gli inglesi non possono fare la class action, perché il diritto, le leggi della regina dell'Inghilterra sono diverse da quelle americane e quindi non hanno diritto a partecipare a queste cose.
Dio salvi la regina.
Dio salvi la regina. E allora arriviamo alla fine del nostro discorso. Allora, com'è che si può concludere questa storia? È una storia molto, molto triste, no? Però, nonostante questo, cerchiamo di trovare un po' di luce, no? Nella storia che abbiamo raccontato. E la mezza luce che possiamo trovare la troviamo proprio da noi in Italia, no? Diciamo che l'Italia è messa un pochino meglio degli Stati Uniti da questo punto di vista. Perlomeno, come dicevo prima, da noi è vietata la pubblicità dei farmaci per i quali è obbligatoria la ricetta medica. E questo toglie un po' di ingrassamento per le industrie rispetto a quello che può succedere negli Stati Uniti per quanto riguarda la pubblicità, per esempio, no? Poi sono in generale un pochino più rigidi i controlli sulle partecipazioni ai congressi. Io ho degli amici medici che però vedo che si portano via chiunque quando vanno nei posti più belli del mondo a fare i loro congressi. C'è l'obbligo di denuncia degli effetti collaterali dei farmaci. Non sono previsti finanziamenti delle industrie per le attività delle autorità di controllo. Allora uno dice, vabbè, allora stiamo tranquilli. Beh, io personalmente credo di no, perché la legge del nostro paese prevede anche l'impossibilità che esista la mafia. Eppure
comunque siamo in questa situazione, ore 21:53. Sono arrivati già questi signori di... ho un avvoltoio dietro fondamentalmente, che è DJ Zero. Prima di lasciarvi a Megaphone, ricordiamo che mercoledì prossimo ci ritrovate qui sempre alle ore 20:20 fino alle ore 22 da parte di Andrea e da questo brutto ceffo
Mario.
Vi salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, che la luce di DJ Zero ci segua. Vi lasciamo con Roxette, Joe Ride. Prossima volta mercoledì, ciao cari.
Ciao ciao.
child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs.
Il mese di maggio è uno dei mesi più belli e interessanti dell'anno. Il mese del sole bello, pulito, caldo, il mese delle